Parole di Storie presenta. Dall'Apologia di Platone. Voi che sapete? Difesa e condanna di Socrate. Traduzione di Patrizia Mureddu. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Non so per voi, ateniesi, quale sia stato l'effetto delle parole dei miei accusatori. Ma io, mentre li ascoltavo, quasi quasi mi dimenticavo, persino chi fossi. Tanto parlavano bene. Eppure, diciamolo, di verità ne hanno detta ben poca, e tra tutte le loro bugie, questa mi ha davvero sbalordito. Vi hanno detto di stare bene attenti a non farvi ingannare da me, che sarei un abile parlatore. Proprio, si sono buttati a fare un'affermazione che sarà smentita immediatamente. Perché? Perché nessuno mi riterrà bravo a parlare, a meno che con abile parlatore non si intenda uno che dice la verità. E su questo posso dire di essere buono a parlare, ma non alla loro maniera, perché non sentirete da me bei discorsi con parole e frasi eleganti. Vi parlerò alla buona e con le parole che mi verranno. E non stupitevi, e non protestate, se mi sentirete usare anche qui, nella mia difesa, quelle stesse espressioni che avete avuto modo di sentirmi dire tante volte in piazza. La faccenda è questa. È la prima volta che mi trovo davanti ad un tribunale. Ho già 70 anni e sono assolutamente ignorante dello stile che dovrei usare in questa circostanza. Vi prego perciò di lasciarmi esprimere come mi pare, bene o male che sia, e state attenti solo a questo: se quel che dico è giusto oppure no. Molte sono le persone che da tantissimi anni hanno cominciato a diffamarmi senza nessun fondamento. E le loro accuse mi preoccupano ancora più di quelle di Anito, che pure so temibili. Perché mi preoccupano? Perché costoro vi hanno messo contro di me fin da quando eravate ancora piccoli, raccontandovi varie storielle, e cioè che Socrate sarebbe un sapientone, indaga i fenomeni celesti, no? E va ricercando le cose di sottoterra e fa vincere il discorso ingiusto. Quelli che hanno diffuso queste chiacchiere, ateniesi, sono gli accusatori più pericolosi. A starli ad ascoltare, è facile convincersi che chi si dedica a queste ricerche non crede negli dèi. Questo tipo di accusatori sono molto, molto numerosi e hanno avuto un sacco di tempo per diffamarmi. E avete avuto modo di ascoltarli, no? Da quando eravate nell'età in cui tutti siamo disposti a credere a quel che sentiamo. Ma la cosa assurda è che io non so dirvi i loro nomi, a parte qualche commediografo, no? E dunque contro di loro dovrò difendermi, combattendo con le ombre, contestando chi non può replicare. Eh sì, sì, la legge mi impone di difendermi, ateniesi, e devo quindi cercare di sradicare in breve tempo quell'idea sbagliata che è in voi da tanto tempo. Spero di riuscirci e di difendermi con successo. Anche se non posso nascondermi che la vedo dura. Partiamo dall'inizio, dalla maldicenza popolare, e da cui è poi nata l'imputazione di Meleto, no? Allora, quale accusa mi muovevano i miei denigratori? Proviamo a renderla esplicita. Beh, suona più o meno così. Socrate si comporta male e fa l'impiccione, studiando le cose sotto la terra e quelle che stanno in cielo, facendo vincere il ragionamento sbagliato ed insegnando altre cose del genere. Beh, questa roba l'avete vista anche voi, nella commedia di Aristofane. Un Socrate sospeso a mezz'aria, che diceva di camminare per l'aere e blaterava altre sciocchezze di cui io mi intendo poco o nulla. E non lo dico per disprezzare una tale scienza, se qualcuno la possiede. Beh, non vorrei poi che Meleto mi costringesse a difendermi anche da questa accusa. Ma davvero, io non c'ho proprio nulla a che fare. E se c'è chi dice che faccio soldi mettendomi ad educare la gente, beh, non è vero neanche questo. Io sono contento che ci sia qualcuno capace di educare la gente, come Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo, ed Ippia di Elide. E tutti questi sono bravi ad andare in città, e convincere i giovani a frequentarli, spendendo un bel po' di denaro e di gratitudine, per ottenere un insegnamento che potrebbero avere gratis dai loro concittadini. E c'è qui da noi anche un altro sapiente, un tale venuto da Paro. L'ho saputo da uno che con i sofisti ha speso più denaro lui che tutti gli altri messi insieme. Callia, figlio di Ipponico. Beh, voi sapete che ha due figli, no? Perciò ho voluto chiedergli: Callia, immagino, che se tu, anziché dei figli, avessi due puledri o vitelli, cercheresti qualcuno a cui affidarli, perché sono un esperto di ippica o di agricoltura, ma sono invece delle persone. A chi potresti affidarli? Chi può essere un esperto di qualità umane o civiche? Certamente ti sei guardato intorno, no? Qualcuno del genere esiste o no? Ma certo, ha risposto lui. Ah, e chi è? E da dove viene? Quanto costano le sue lezioni? È Veno di Paro, caro Socrate, e chiede 5.000. 5.000? 5.000? Beato è Veno, se davvero è padrone di quest'arte e la insegna a così modico prezzo. Beh, anch'io mi riempirei d'orgoglio e farei pure il gradasso se la conoscessi. Ma la verità, signori ateniesi, è che non la conosco. Qualcuno ribatterà: e allora, Socrate, e da dove nascono tutte queste calunnie? Se tu non avessi fatto niente, non sarebbero nate queste chiacchiere e dicerie. Appunto. Cercherò allora di chiarire com'è nata questa accusa. Ascoltate, mi sono guadagnato questa fama per via di una certa mia sapienza. Che razza di sapienza? Beh, una sapienza umana. Umana, sì. E vedete, e c'è il rischio? Eh sì, che dopo tutto io mi ritrovi davvero ad essere un sapiente ora. E adesso vi prego, ateniesi, ascoltatemi senza schiamazzare e senza interrompermi, eh? Anche se vi sembra che la stia sparando grossa. Dicevo di questa mia sapienza. Bene, produrrò come testimone il dio di Delfi. Voi conoscevate Cherefonte? È stato mio amico, no? Fin da quando eravamo ragazzi. Ed era amico del popolo. Ha subito l'esilio ed è rientrato insieme a voi. Sapete com'era fatto, com'era pronto ad entusiasmarsi. Beh, una volta, andato a Delfi, egli osò chiedere al dio... Basta col chiasso, vi prego, signori. Dicevo, osò chiedere al dio se ci fosse qualcuno più sapiente di Socrate. E la Pizia rispose che non c'era nessuno. Ve lo può testimoniare suo fratello, che è qui presente, perché lui è morto. Badate che vi racconto tutto questo solo per spiegarvi da dove è nata questa accusa. E dunque, sapute le parole dell'oracolo, rimuginavo tra me e me. Ma che vuol dire il dio? Che enigma è mai questo? Io non mi sento sapiente neanche un po'. E che intende dire con questa storia? Che io sarei sapientissimo. Ma certo, non dice bugie, eh? È un dio. Non può. E per molto tempo rimasi nel dubbio. Alla fine volli venirne a capo. Andai da uno di quelli che passavano per sapienti, per smentire l'oracolo, e poi andare a dirgli: lo vedi? Ecco qua, quello è più sapiente di te. E tu dicevi che fossi io. Insomma, quando lo ebbi interrogato, è inutile che vi dica il nome, Ateniesi. Quello con cui mi è capitata questa storia è uno dei vostri uomini politici. Sì? Dicevo, dopo averlo interrogato, mi sono convinto che appariva un gran sapiente. A tanta, tanta gente. E soprattutto a lui stesso. Ma non lo era. Allora cercai di fargli notare che lui credeva di sapere tantissime cose, ma in realtà non ne sapeva nessuna. E così mi guadagnai il suo odio e quello dei suoi amici. Ora, tornando, riflettevo tra me e me. Almeno rispetto a quest'uomo, io sono più sapiente. Eh sì, magari nessuno di noi due conosce alcunché. Ma lui crede di sapere qualcosa. E io invece, quello che non so, almeno non penso di saperlo. È in questa piccolissima cosa e mi sentivo più sapiente. Nel sapere di non sapere. Continuai allora il mio giro. E voglio farvi capire quanto ho dovuto girare e faticare per convincermi della validità dell'oracolo. Sono andato dai poeti e prendendo in mano i componimenti più elaborati chiedevo loro di spiegarmeli, che magari così ci imparavo anche qualcosa. Beh, ho vergogna a dirlo, signori, ma non posso nascondervi la verità. Su quelle composizioni, quasi tutti i presenti ne sapevano più degli autori stessi. Allora ho capito una cosa sui poeti, che quello che scrivono non lo scrivono perché sono sapienti, ma per un qualche istinto naturale, per ispirazione divina, come i profeti e gli indovini, sanno dire molte cose, ma di quello che dicono non ne sanno proprio un bel nulla. Allora andai dagli artigiani. È sicuro che almeno loro sarebbero stati in possesso di molte conoscenze. E qui non venni smentito, perché sapevano davvero tante cose, cose che io non sapevo, ed almeno in ciò erano più sapienti di me. Ma scoprì che i bravi artigiani cadevano nello stesso errore dei poeti. Ciascuno di loro, dato che se la cavava bene nel proprio mestiere, si credeva un grande scienziato in tutto il resto. Ed è proprio da questa ricerca, signori ateniesi, che mi sono attirato tante antipatie, e di quelle peggiori, e così sono nate le tante accuse, ogni volta che ho messo in crisi qualcuno, dimostrando la sua ignoranza, hanno creduto che il titolo di sapiente lo volessi per me. Per me. Ma c'è da credere che il Dio, che lui, sì, è sapiente, no? Volesse dire con quell'oracolo che la sapienza umana vale poco o nulla e ha voluto servirsi di me come un esempio per dire il più sapiente tra voi, cari uomini, è chi, come Socrate, ha capito che quanto a sapienza in realtà non vale proprio nulla. E aggiungete che i giovani, quelli delle famiglie più ricche, che hanno un bel po' di tempo libero, e si divertono a sentirmi mettere alla prova la gente. E spesso cercano di imitarmi. E a loro volta si mettono ad interrogare altri. E ne troveranno un sacco che sono convinti della loro sapienza, mentre non sanno un bel nulla. E così questi si adirano con me e dicono che questo Socrate è un disgraziato e rovina i giovani. E se qualcuno gli chiede cosa mai io gli insegni, non sanno che dire. Ma per non dar l'impressione di trovarsi in difficoltà, tirano fuori le storie buone per tutti i filosofi, le cose celesti e di sotterra, a non credere agli dèi e a far vincere il ragionamento sbagliato, ma la verità non vorranno mai confessarla, e cioè che sono stati scoperti mentre fingevano di essere sapienti, e dato che sono molti, ambiziosi e decisi, vi hanno riempito le orecchie con le loro grandi calunnie. Da qui è partito Meleto per attaccarmi, e poi anche Anito e Licone. Meleto seccato per via dei poeti, Anito per gli artigiani, dei politici, e Licone per gli oratori. E sarebbe davvero strano se in pochi minuti riuscissi ad estirpare una calunnia che si è tanto ingigantita nel tempo. Questa è la verità, ateniesi, e ve l'ho raccontata senza nascondere nulla. Per quanto riguarda le accuse di antica data, questa difesa può bastare.
Se ti è piaciuta questa avventura e vuoi seguire le altre storie fantastiche da noi pubblicate, potrai trovarle riunite in un solo podcast. Ti basterà andare sulla pagina del nostro sito web dedicata agli audiolibri e scegliere quella che più ti piace. Troverai fiabe, favole, leggende, storie dalla mitologia, racconti e tanto altro ancora. Paroledistorie.net. E buon ascolto.